frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Mi permetto in questa settimana una incursione nell'incandescente problema della vita che chiede di nascere, sperando che la nostra radio possa farsi eco di un interessante articolo a cura del giornalista Giuseppe Muolo, apparso in Avvenire del 3 ottobre scorso. Affida la vita, non abbandonarla. A Gemelli nasce una culla per la vita. Questa nuova struttura della rete Ninna O, per consentire di lasciare in anonimato i neonati che le mamme non vogliono o possono tenere. Un pulsante da spingere che apre una piccola sala cinesca. All'interno una culla termica dove adagiare in totale sicurezza e anonimato il proprio bambino, mentre un sistema di allarme comunica a una squadra di specialisti la presenza del nuovo arrivato. Funziona in questo modo la culla per la vita Ninna O, donata al Policlinico Gemelli dalla Fondazione Francesca Rava, con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e della Società Italiana di Pediatria. Si tratta del primo progetto nazionale contro l'abbandono neonatale e l'infanticidio, nato nel 2008 proprio da un'idea delle due fondazioni, con una presenza di culle pubbliche che si affianca a quella storica ormai delle postazioni attivate dal Movimento per la Vita.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti. Quella di ieri è stata una domenica che ha visto balzare la Virtus Entella grazie alla vittoria a Perugia, anche se estremizzata e con un solo tiro in porta, in vetta alla classifica del campionato di Serie C, Girone B, concomitante la non disputata partita del Pescara contro il Milan Futuro, che si giocherà giovedì 21 novembre. Ma è stata la giornata in cui anche la Pianese ha vinto in casa con il Carpi e l'Arezzo purtroppo si è visto, nonostante Oguzzi abbia segnato il quarto gol, fermare, bloccarsi in casa con il Rimini sul risultato di 1-1. Il Capobasso ne segna 4 alla SPAL, 4-0, e poi il Gubbio che vince sul campo del Legnago Salus. Insomma, una giornata in cui la Torres comunque riscatta la sconfitta dell'Arezzo e viene a vincere il Toscana Pontedera. Un campionato interessantissimo, ma molto molto difficile da seguire. Partiamo da casa nostra, Arezzo-Rimini 1-1, il servizio di Massimiliano Cuseri.
Finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini al vantaggio di Oguzzi e nel primo tempo risponde Longobardi nella ripresa. Troise sceglie il 4-2-3-1 con Gaddini, Pattarello e Tavernelli a sostegno di Oguzzi e torna anche Chiosa, tra l'altro, che era stato fuori per un mese visto l'infortunio, aveva giocato solamente le prime due partite di Coppa, segnando anche nella seconda contro l'Ascoli. Boucher invece va di 3-5-2 con Cerni Goi e l'aretino Parigi a guidare l'attacco. Le prime occasioni sono del Rimini, che tra l'altro al nono minuto reclama anche un calcio di rigore per un tocco con il braccio di Gigli, che a dire il vero sembrava esserci, però l'arbitro manda avanti il gioco e non dà il rigore agli ospiti. L'Arezzo trova il vantaggio al 25esimo con Gaddini che se ne va sulla destra come ha fatto nei primi minuti della partita, mette un cross sul secondo palo dove arriva Pattarello che in qualche modo riesce a servire Oguzzi che a tu per tu con Colombo non sbaglia e segna quindi il suo terzo gol nelle ultime due partite, visto la doppietta fatta la settimana scorsa a Sassari. Ci prova Rimini a rispondere sul finale del primo tempo. Cernigoi di testa fa una bella girata che però esce di poco a lato, trova il pareggio la formazione di Boucher dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa, con Falbo, anche lui autore di un'ottima partita sulla fascia sinistra, che mette un cross in mezzo. Lazzarini non è perfetto nello spazzare la palla, che filtra, Parigi va verso il pallone a contrasto con Trombini che esce, e in qualche modo la palla arriva tra i piedi di Longobardi, che a porta sguarnita non può far altro che trovare il pareggio. Seconda frazione che non ha grandissime occasioni, ce n'ha un paio l'Arezzo, una subito dopo il pareggio, perché Megelaitis, difensore del Rimini, rischia tantissimo su una svirgolata dopo un cross dalla destra, ma Colombo è bravo ad evitare l'autogol con un intervento distinto. E poi all'89esimo, su una punizione di Settembrini, Gucci svetta di testa e gira con una bella torsione, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Finisce quindi 1-1 al comunale tra Arezzo e Rimini, Arezzo che comunque rimane quinto in classifica con questo punto guadagnato e giocherà la prossima partita venerdì alle 20:30 a Sestri Levante.
La sesta giornata della Serie D ci regala due capoliste: il concomitante pareggio a reti bianche del Siena sul campo dell'Orvietana e la vittoria tranquilla del Livorno sull'Ostia Mare Lido. Questa sera ci regala due capoliste appaiate e poi una giornata direi più che normale, con il Figline che batte lo Sporting Club Trestina, che accusa la terza sconfitta consecutiva, anche se di stretta misura, 1-0, la vittoria e ritorno alla vittoria della San Giovannese con la Fezzanese, e poi l'umiliante sconfitta del Grosseto sul campo della Terranova Traiana. Praticamente in 5 minuti la formazione biancorossa maremmana ha subito 3 gol. Infatti dal 2-0 si è passato a 3-2 per i padroni di casa di Beccattini. È chiaro come sia grande e forte la soddisfazione in Valdarno per questo risultato e soprattutto, come dire, per aver vendicato quella che fu la sconfitta immeritata durante gli spareggi dalla Serie D. Una sconfitta, quella del Grosseto, che ha avuto ovviamente delle conseguenze. Infatti subito dopo la partita l'indiscrezione delle dimissioni di Malotti hanno fatto un po' il giro di tutta la stampa. È chiaro che l'umiliante sconfitta a Terranova era ormai una cosa certa, e anche se la società biancorossa le ha smentite, circolava l'indiscrezione che Malotti si era dimesso. Poi in serata, di fatto, Malotti, mantenendo fede alla promessa fatta all'indomani di Livorno, ha rassegnato le dimissioni e il sodalizio maremmano le ha accettate. Quindi Grosseto che è senza allenatore e a questo punto è caccia al sostituto. In eccellenza girone B, da ieri sera la capolista è l'Africo, che ha vinto su un campo ostico e difficile come quello dello Sport Club d'Asta 2-1. Non riesce ad andare al di là del pareggio la Castiglionese con la rondinella Marzocco, pareggiano il Foiano in casa 1-1 con il Grassina e buon punto della Sina Lunghese da Campi Bisenzio. La giornata registra la vittoria della Fortis Juventus, che batte lo Scandicci 2-0 con i padroni di casa che proprio giovedì avevano cambiato la conduzione tecnica, e poi la vittoria esterna anche del Valentino Mazzola sul campo dell'Antella. In promozione girone C è stata una domenica che sta già delineando le forze in campo. Il San Piera Seve si conferma capolista vincendo a Lucco, poi la Sansovino con ordinaria amministrazione che batte l'Audax Rufina 2-0, Marino Mercato Subbiano che riporta un buonissimo punto dal campo di Firenze e Ferruccio Vagareggi di Settignano, il Montagnano che dopo aver tribolato un po' nei primi 45 minuti la ribalta vincendo a Torrita 2-1. Pareggio a reti bianche del Casentino contro l'Alleanza Giovanile di Comano, proprio in Val di Sieve, e poi ancora una sconfitta, quella dell'Alberoro, 0-2 con il Pontassieve, una sconfitta strana di cui vogliamo conoscere l'entità e le motivazioni, sentendo ovviamente il servizio di Ernesto Zoi.
Davvero una brutta giornata oggi per i colori rosso-blu. Il primo tempo era stata veramente una bella partita per l'Alberoro, anche i primi minuti del secondo tempo, poi chiaramente al 70esimo c'è stato il secondo gol di Giannelli che ha rotto le gambe alla squadra di mister Franchi. È stata una partita senza grosse occasioni, però c'è stato appunto l'errore madornale del portiere dell'Alberoro, che sul rinvio ha preso il suo giocatore e la palla è entrata in gol, e poi al 70° il raddoppio. Quindi poi per i ragazzi dell'Alberoro non c'è stato nulla da fare, la difesa del Pontassieve è riuscita a contrastare tutti gli assalti dei giocatori, ma il risultato merita per il Pontassieve, che poi in definitiva ha giocato meglio dell'Alberoro. Le azioni più salienti erano state al terzo con Giopai, che dal limite impegnava il portiere del Pontassieve. Subito dopo Cragno rispondeva in azione saltando i difensori, ma il suo tiro era intercettato dalla difesa. E al 32° la grossa occasione per Valid, che per l'Alberoro, che davanti al portiere però tirava fuori. E poi l'errore al 45° del portiere Calamati, che con il rinvio ribatteva sul difensore e la palla entrava in gol. Il secondo tempo vedeva l'Alberoro ripartire bene. Al 46° era Bennati che di testa ci provava, ma Morandini con un colpo di reni riusciva a salvare in angolo. Al 53° era ancora Bennati che al volo tirava, ma il suo tiro era deviato dai difensori. E poi al 70° il 2-0 con il lancio su Giannelli sulla sinistra e il gran tiro che trafiggeva il portiere Calamati. Da qui in poi l'assalto dell'Alberoro, ma senza note di cronaca,
per un risultato finale che, ripeto, ha visto prevalere il Pontassieve per 2-0. Bene, ci fermiamo qua, ma ancora prima di chiudere vi rammento l'appuntamento di stasera alle 20:30, Stadio Sante Sartiani di Montagnano. Si completerà la quinta giornata del girone di andata del campionato di seconda categoria Girone I e ci sarà un bellissimo derby, quello fra Fraticciola e Fratta Santa Caterina. Non è escluso che durante la diretta dei nostri ragazzi, che parleranno della nazionale italiana di calcio, possa intervenire per raccontarvi le fasi salienti di questa gara. È tutto, Giorgio Fanelli, GR di Chiana, Castiglio Fiorentino.
Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni meteo del 14 ottobre 2024. Al primo mattino nubi basse o nebbie a banchi su pianure vallate in successivo dissolvimento. Nel pomeriggio e serata passaggio di nubi medio-alte più o meno compatte. Temperature stazionarie in aumento, ventilazione debole di libeccio. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.